Abramo aveva 100 anni quando gli nacque suo figlio Isacco. E Sara disse: Dio mi ha dato di che ridere, chiunque lo udrà riderà con me. E disse pure: chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara allatterebbe figli? Poiché io gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Il bambino dunque crebbe e fu svezzato, e nel giorno che Isacco fu svezzato, Abramo fece un gran convito. Ora Sara vide che il figlio partorito da Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Allora le disse ad Abramo: scaccia questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiacque grandemente ad Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: non essere addolorato a motivo del ragazzo e della tua serva. Da ascolto a tutto quello che Sara ti dice, perché uscirà da Isacco la discendenza che porterà il tuo nome. Ma anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché è tua discendenza. Abramo si levò al mattino presto, prese del pane, un otre d'acqua e li diede ad Agar, mise tutto sulle sue spalle e la mandò via assieme al fanciullo. Così ella partì e andò errando per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otre finì, ella mise il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte a lui, alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio vedere il fanciullo morire. Così ella si sedette di fronte a lui, rialzò la voce e pianse. E Dio udì la voce del ragazzo. E l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dove si trova. Levati, solleva il ragazzo e tienilo forte con la tua mano, perché io farò di lui una grande nazione. Allora Dio le aperse gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Così andò a riempire d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. E Dio fu col ragazzo, ed egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie dal paese d'Egitto. Amen.
Amen. Bene, sono storie che quando le leggiamo le capiamo un po' così, un po' con la cultura che abbiamo, con i mezzi che abbiamo. E qui ci troviamo ancora in un periodo che diciamo che prima di questo fatto, che ormai è il fatto culminante di questa storia, la storia comincia prima. Per esempio andiamo al capitolo 17, sempre di Genesi, e leggiamo dal versetto 15 al versetto 27, se qualcuno vuole leggere.
Leggo io.
Sì.
Poi Dio disse ad Abramo: quando a Sarai tua moglie non la chiam- quanto a Sarai tua moglie non la chiamare più Sarai, ma il suo nome sarà Sara, e io la benedirò e da lei ti darò pure un figlio.
Si sente poco.
Ah, ok, prova a alzare la voce. E io la benedirò e da lei ti darò pure un figlio. Sì, io la benedirò ed ella diventerà nazioni. Re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e disse in cuor suo: nascerà un figlio a un uomo di 100 anni e partorirà Sara che ha 90 anni. Quindi Abramo disse a Dio: beh, possa Ismaele vivere davanti a te. Ma Dio rispose: no, ma Sara tua moglie ti partorirà un figlio e tu lo chiamerai Isacco, e io stabilirò il mio patto con lui come un patto eterno con la sua discendenza dopo di lui. Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito. Ecco, io lo benedirò in te. Egli diventerà padre di 12 principi e io farò di lui una grande nazione. Ma il mio patto lo stabilirò con Isacco, che Sara ti partorirà in questo tempo, l'anno prossimo. Quando ebbe finito di parlare con lui, Dio lasciò Abramo, levandosi in alto. Allora Abramo prese Ismaele, suo figlio, tutti quelli nati in casa sua e tutti quelli comprati col suo denaro, tutti i maschi fra la gente della casa di Abramo, e in quello stesso giorno circoncise la carne del loro prepuzio, come Dio gli aveva detto di fare. Ora Abramo aveva 99 anni quando fu circonciso nella carne del suo prepuzio. E Ismaele, suo figlio, aveva 13 anni quando fu circonciso nella carne del suo prepuzio. In quello stesso giorno furono circoncisi Abramo e Ismaele, suo figlio, e tutti gli uomini della sua casa, tanto quelli nati in casa come quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui. Amen.
Allora, qui è il momento nel quale vengono fatte le promesse ad Abramo e come abbiamo visto, dice che il patto non lo fa con Ismaele perché Dio ha promesso ad Abramo ha promesso una progenie che sarebbe stato figlio della libera, mentre Agar era la sua, diciamo, era la sua serva. Poi vedremo anche perché tutte le implicazioni con le quali noi rischiamo sempre di fare dei pasticci. Quando Dio gli promette questo, vediamo che Abramo in cuor suo rise, perché dice: nascerà un uomo, un figlio, un uomo di 100 anni e partorirà Sara che ne ha 90. Quindi Abramo disse: ma sì, beh, possa Ismaele vivere davanti a te, per dire, o Ismaele, tanto altri figli non li posso avere, e quindi possa Ismaele vivere davanti a te. Ma Dio gli ribadisce: no, no, sarà Sara, tua moglie, che partorirà un figlio, e tu lo chiamerai Isacco. E io stabilirò il mio patto con lui come un patto eterno con la sua discendenza dopo di lui. Quindi Dio ribadisce ancora una volta che la sua discendenza con la quale farà il patto non è col figlio di Ismaele, ma con Isacco. Poi abbiamo visto che più avanti sarebbe rischio poi che diventa molto lungo il percorso di lettura, però cerchiamo di focalizzare queste cose. Abramo ride e commette, diciamo, pecca come ha peccato e come peccano tutti gli uomini, di mancanza di fiducia nei confronti del Signore. E anche poi Dio gli dice, conoscendo già questo, va avanti, perché se si dovesse dovuto fermare davanti alla risata di Abramo, l'avrebbe dovuto fulminare, come spesso succede con noi. E così dice, ecco, dice, poi dice: ma in quanto ad Isacco, in quanto ad Ismaele, non ti preoccupare, perché egli sarà comunque una grande nazione. Ma non dice che il patto lo farà con Ismaele, il patto lo farà con Abramo, lo farà con Isacco, scusate, no? Quindi, ma, e poi dice comunque di Ismaele farà una grande nazione. Signore, gli arabi cosa sono? Da dove discendono? Perché si circoncidono ancora? Si circoncidono perché, come avete visto, poi c'è stata fatta la circoncisione di tutti i maschi che c'erano in quella famiglia, da Abramo, e fare la nascita, dà la circoncisione sotto dolori. Poi poi però Dio ha comandato che l'aveva fatta all'età di 8 giorni, che abbiamo visto che è il momento migliore, perché nell'ottavo giorno c'è la maggior concentrazione di vitamina K, che fa coagulare il sangue. Però leggiamo ancora in Galati, scusate se mi faccio la... Galati 4, 21, 31. 4. C'è qualcuno pronto a... Però ne vale la pena. C'è qualcuno, se no...
Rosy. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe 2 figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono 2 parti, uno del monte Sinai, genera per la schiavitù, ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Infatti sta scritto: rallegrati, sterile che non partorivi, prorompi in grida, tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa, e come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Amen.
Qui c'è ancora... Naturalmente adesso, ancora prima di parlarne, sicuramente molti avranno il cuore turbato per il povero Ismaele, no? È perché Dio, secondo il nostro giudizio, fa delle cose o permette delle cose ingiuste, ma non è affatto così. Qui ci sta dando tutta una serie di spiegazioni molto interessanti. Chi vuole può approfondire, quando parla anche del monte Sinai che è in Arabia, lo dice Paolo. E abbiamo visto che oggi ho scoperto che il monte Sinai non è nel Sinai, nella penisola del Sinai, ma è in Arabia, il monte Sinai, no? Dove stava Ietro, il genero di Mosè. Ma a parte questo piccolo particolare, che sono cose che possiamo approfondire, infatti, no, i figli della schiava saranno più numerosi, ma numerosi carnalmente. Infatti gli arabi sono a milioni ormai, no? E ora noi, fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa e siamo figli della libera. Ma che cosa succede? No? Che colui che è generato secondo la carne perseguita colui che è nato secondo lo spirito o generato. Così avviene al presente, ancora oggi è così. C'è proprio sempre questa lotta, no? Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della libera. C'è da fare. Così dunque, fratelli, noi siamo figli, non siamo figli della schiava, ma della libera. Insomma, detto così, se non c'è qualche spiegazione per chi non è avvezzo alla scrittura, fa fatica a capire. Vediamo un attimino. Allora, cari fratelli e sorelle, vediamo che Dio fa delle promesse. E nel brano che abbiamo letto di Genesi, sappiamo che Dio promette un figlio legittimo ad Abramo, ma che questo figlio tardava a venire. Chi ha fatto dei calcoli sa benissimo, pare che si sia trattato, pare che sia nato dopo 20, almeno dopo 25 anni, da quello che sto parlando di Isacco. Ma, e quindi, perché aveva promesso, come abbiamo letto poco fa, dal versetto 15 di Genesi 17, aveva ancora promesso ad Abramo una discendenza, ne avrebbe fatto una grande nazione, dalla quale però sarebbero state benedette tutte le nazioni. Questo è lo scopo, non è lo scopo di fare una nazione, perché altrimenti a livello di numero gli arabi sarebbero stati, gli ismaeliti sarebbero stati di gran lunga come numero superiore agli altri. Ma lo scopo di Dio era quello che attraverso Isacco di benedire tutte le nazioni della terra, perché attraverso Isacco sappiamo che arriva il Messia, Gesù. Ora, questo capitolo che abbiamo letto ci insegna tre cose fondamentali. Uno, che le sue promesse, che la promessa di Dio è sempre sicura. E il fatto che Dio è fedele è vitale per la nostra fede. Cioè, non so se è chiaro il concetto, il fatto che Dio sia fedele e che le cose si compiano in questo modo è fedele per la nostra fede. Due, il piano di Dio abbiamo visto che è sempre successo, sempre. E tre, il suo popolo, quelli che fanno parte della promessa, non è schiavo, ma è un popolo di persone libere. E gli schiavi non possono far parte di questo popolo. Poi magari verso la fine vedremo anche questo fenomeno, tra virgolette, quanto è importante quello che vogliamo dire. Cioè, quindi appartenere o far parte per un periodo della stessa casa, della stessa famiglia, non significa necessariamente essere liberi ed appartenere alle promesse di Dio, come lo fu per Ismaele. Il versetto 1 e 2 del capitolo 21 che abbiamo letto ci dice che questi brani sono consolanti, no? Questi versetti, perché dice, il versetto 1 e 2 dice: l'Eterno visitò Sara come aveva detto, e l'Eterno fece a Sara come aveva promesso. Però nel frattempo sono successe altre cose, no? Allora, vediamo che Sara partorì un figlio ad Abramo quando questo era vecchio e al tempo che Dio aveva stabilito. Quando Dio dice che farà una cosa, egli la fa. Abramo aveva 100 anni, 99, perché all'età di 100 gli nasce Isacco. Sara ne aveva 90 quando nacque Isacco. E abbiamo visto che Sara rideva in se stessa e anche Abramo rise in cuor suo e peccarono di incredulità nei confronti della promessa di Dio. Furono increduli entrambi e risero. E noi sappiamo che il nome di Isacco significa proprio risata. Significa risata, significa ridere, risata. Proprio per questo motivo risero della potenza e della promessa di Dio. Tutte e due. L'età e la cessazione del ciclo mestruale non è un problema per il Creatore. Questa è un'altra dimostrazione, che è Dio che sceglie i tempi sempre e comunque di quando devono andare ad effetto le sue promesse e non certo noi. Anzi, Dio mostra tutta la sua potenza aspettando proprio la vecchiezza di Sara e di Abramo. Mostra tutto questo, cioè è una cosa, è come quasi tenerci sempre. Dici, ti ho fatto le promesse, ma noi vorremmo che queste cose venissero immediatamente. E invece, guarda caso, cioè quando non c'è più speranza, Dio interviene. E vediamo che nella scrittura c'è scritto anche che la sua potenza si dimostra perfetta nella debolezza. È vero o non è vero? C'è scritto anche questo. Allora, vedete, noi spesso siamo tentati ad essere increduli davanti alle promesse di Dio. E ho voluto scegliere questo brano perché, e questo capitolo che abbiamo letto, perché fosse di consolazione per noi, ma anche di avvertimento, per non cadere nelle risate degli scellerati, perché loro sono stati increduli, quindi infedeli. Dio c'è scritto che è sempre fedele. Quindi spesso siamo tentati ad essere increduli davanti alle promesse di Dio. A volte mormoriamo contro Dio. Mormorare, dice, ma come? Io non ho mai mormorato contro Dio. Ma vedete, ci sono tanti modi per mormorare. Quando ci vengono dei pensieri non così edificanti nei confronti della nostra fede, eccetera eccetera, perché non viene, perché questo succede, perché non viene soddisfatta la lista dei nostri desideri, capite? E ci troviamo insoddisfatti e frustrati per come sta andando la nostra vita. Pensiamo che Dio non si interessi a noi e che le sue promesse non siano poi così affidabili. Capite? E questo è il luogo, diciamo, dove possiamo crollare, perché è proprio in questo luogo è lì che Satana sferra tutti i suoi attacchi, tutti i suoi dardi infuocati, come ci dice la scrittura. Può dirci tranquillamente, guarda, Dio ti ha dimenticato e le sue promesse sono inutili. E la tua fede non serve a molto, capite? E queste sono le cose che l'avversario ci mette in cuore. Quindi cosa serve che tu credi? Ma cosa ci ha promesso esattamente Dio? Cosa ci ha promesso esattamente Dio? Dio non ci ha promesso una vita facile. Dove sta scritto che Dio ci ha promesso una vita facile? Non ci ha promesso una vita facile. Alcuni credono che se abbiamo abbastanza fede avremo ricchezza, salute e benessere. Non lo so. E ci ha promesso un'altra cosa. Ci ha promesso cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto, che è una cosa diversa, no? Per esempio, tutta questa serie di guai che noi vediamo, soprattutto ultimamente, sono state create da persone che sono degli eretici, che promuovono il Vangelo della prosperità. E ce ne sono tantissimi di esempi, ne abbiamo in Italia, ma ne abbiamo anche soprattutto uno famoso all'estero, ma ce ne sono tanti, che si chiama Benin, no? Che presenta questo tipo di cose. Se tu non sei ricco vuol dire che Dio non ti ha benedetto. Tant'è che lui gira con aeroplani, con personali, con tutto il resto, a spese dei fessi. Ma quando Cosa pensa un credente quando le cose vanno male? Cosa pensa? Quando ha una malattia, cosa pensa un credente quando ha una malattia? Pensa che le promesse di Dio siano fallite nella sua vita. Capite? Ma è proprio così? È proprio così? Allora, tutto quello che ci viene aggiunto e che noi già abbiamo, indipendentemente dalla fede, noi abbiamo ricevuto tutto. E poi la fede è il dono più grande che riceviamo nella nostra vita. Perché tutto quello che Dio ci dà ce lo dona anche se noi non lo meritiamo. Anche se noi non lo meritiamo, ce lo dona comunque. E il più delle volte siamo noi che ci cacciamo nei guai. Dio ci ha promesso, che cosa ci ha promesso invece? Ci ha promesso il perdono dei peccati e la vita eterna. È questo che ci ha promesso, è questo che ha promesso il credente, non ha promesso altro. Però noi cerchiamo il benessere materiale e le realizzazioni delle sue promesse qui sulla terra. Quindi Dio ci ha promesso il perdono dei peccati e la vita eterna attraverso cosa? Ce l'ha promessa attraverso la discendenza di Isacco. Ci ha promesso la resurrezione dei corpi. Ma vedete come cambiano le cose. Cioè tu puoi vivere anche 100 anni sulla terra con tutte le agiatezze, le ricchezze, l'harem di mogli, tra virgolette lo dico per i maschi, magari per le donne saranno a noi. Allora chi ha promesso, ecco cosa ci ha promesso. Però alla fine vedi che la tua vita è frustrata, è un fallimento, perché non sono i beni materiali che possono darti pace e soddisfazione, possono darti stabilità. Allora ci ha promesso, contrariamente a quello che cercano i pagani, perché questi sono i figli, chi cerca queste cose sono i figli della schiava. E allora ci ha promesso, contrariamente, ci ha promesso la resurrezione dei corpi, ci ha promesso una gioia ineffabile, cose che questo mondo non ha la capacità di darci. E questo è tutta la vita, ci sono persone che cercano di realizzarsi in questo mondo, di realizzarsi, di essere famosi, di avere del denaro e di considerare persone che sembrano, ma sono dei morti viventi. Cosa dice Gesù al giovane ricco? Va, no? Va a seppellire, va che lascia che i morti seppelliscano i loro morti, no? E allora, cosa che da questo mondo, non, queste cose, questo mondo non ha la capacità di donarci, nella vita eterna, nella resurrezione dei morti, niente di tutto questo. Ci ha promesso un'eredità incorruttibile, questo ce l'ha promesso, senza macchia. Ci ha promesso che nessuno ci rapirà dalla sua mano, non è poco. Ci ha promesso che né morte né vita, nessuna cosa ci separeranno dall'amore di Dio che è in Cristo. Queste sono cose che ci ha promesso. Queste sono le cose che ci ha promesso. E poi, certo che ci ha detto anche che dopo tutto questo Egli ci aggiungerà le cose che noi cerchiamo affannosamente. Ce le aggiungerà secondo la misura della sua giustizia, non secondo quello che noi pensiamo che sia giusto che Egli ci dia. Egli ci dona quello che è giusto. E vediamo che Egli interviene nella nostra debolezza, nel momento che non ce la fai più. Se tu sei il suo figliuolo, Egli interviene nella tua vita. Vediamo che quando sei colpito da un cancro, no? Che c'è pure qualche metastasi, e allora capisci che dovresti morire e sei più debole di così, e Dio ti assolve anche in quello. E potremmo continuare, no? E allora ci ha promesso che nessuno ci rapirà dalla sua mano. Il Signore farà esattamente come Egli ci ha promesso, perché è un Dio che mantiene, non è un uomo, è un Dio che è Dio. La sua promessa è sicura e niente può ostacolare il piano di Dio, niente, niente. Però, vedete cosa ne abbiamo parlato 2 settimane fa, mi pare, parlando di Abramo. Nel momento che Sara fu presa da due sovrani, vi ricorderete quando andarono in Egitto, uno era il faraone, ma perché abbiamo visto che Abramo ha detto che è mia sorella. E lo stesso ha fatto con Abimelech, no? E sappiamo che Dio gli si è presentato di notte e gli ha minacciato di morte, lui e la sua famiglia, eccetera, eccetera. E vediamo che questo sovrano non solo ha caricato di bene Abramo, dice: ma perché non mi hai detto che eri un profeta? Perché non mi hai detto che questa era tua moglie? No, io non ho colpa in questo. Però Dio, per proteggere le sue promesse, è intervenuto. È intervenuto pesantemente, capisci? Vedete, nonostante le nostre debolezze, le nostre difficoltà, egli protegge quello che è il suo piano. Anche perché se Sara, no, in quel momento fosse Abimelech, eccetera, fossero andati avanti nel loro intento, ebbene, portandogli via la moglie ad Abramo, Isacco non sarebbe nato. Le promesse di Dio sarebbero in questo fallite, no? Vedete quante volte il piano di Dio è stato minacciato. Ed è sempre Dio intervenuto. Quante volte? Ora, un'altra minaccia dal piano di Dio è pervenuta, adesso lo vediamo un po' più chiaramente, è pervenuta anche da Ismaele, che noi lo vediamo, ma poverino, ma è stato scacciato. Bisogna cercare di capire e di conoscere anche bene le cose. Ma questo Ismaele è un guaio che ha creato Sara col consenso di Abramo. Perché abbiamo visto che dopo tanti anni che la promessa di Dio loro non la vedevano realizzare, a Sara è venuto in mente, dice: ma questa è la mancanza di fiducia in Dio. Dice: fai che almeno fammi avere un figlio attraverso la tua serva, no? E così mi na nasce sulle mie ginocchia. Era un modo antico di, non era come fanno oggi, uguale, no? Con l'utero in affitto, no? E quindi dice: fai nascere, nelle mie gambe lo prenderò come figlio, ma tanto restava sempre il figlio non di Sara, ma figlio di Abramo, sì, esatto, sempre il figlio della schiava. Allora, quindi, ma perché nasce questo Ismaele, che poi diventa un pericolo più avanti, lo vediamo. Perché? Perché appunto non ebbero fiducia della promessa di Dio. Dopo tanti anni la promessa di Dio però si realizzò. Si parla di 25 anni dopo, che abbiamo visto Abramo aveva 99 anni e Sara ne aveva 90, e quindi ciao mestruazioni, ciao tutto, no? Come abbiamo visto prima, Abramo e Sara tentarono il fai da te. No, visto che non si realizzano le promesse di Dio, facciamolo noi, con i nostri mezzi, capisci? Facendo nascere un figlio d'Abramo dalla loro serva egiziana Agar. Ma quello che nasce, cari fratelli e sorelle, non è il figlio della promessa, è un figlio illegittimo, no? Quindi Ismaele non era il figlio promesso, perché cioè, Dio ti fa una promessa e tu devi saper aspettare anche quando non c'è più speranza. E sappiamo che Dio è il Dio potente che compie ogni cosa nella nostra vita. La conseguenza di avere un figlio illegittimo da parte di Abramo e di Sara fu una conseguenza duratura, che dura fino ai giorni d'oggi. Come vedete, coloro che ostacolano Israele, che si ritengono fratelli, tra virgolette, degli ebrei, perché hanno la stessa discendenza, hanno lo stesso padre in comune, il padre Abramo, sono proprio gli arabi, con tutta un'infarinatura, perché si sono portati dietro nella tradizione alcune cose, e sappiamo benissimo cosa dicono, che è stato offerto Ismaele poi nel momento e non Abramo, cioè hanno cambiato le carte in tavola, sappiamo che queste, come stanno le cose. Ma la conseguenza di avere questo figlio illegittimo fu, come tutti gli errori che combiniamo, sono cose poi durature, che ce le portiamo alla nostra vita, perché non siamo stati fedeli. Non siamo stati fedeli, abbiamo noi scelto, anziché aspettare l'intervento di Dio nella nostra vita. Allora, vi ricordate che, come abbiamo letto, fu fatto un banchetto in onore di Isacco. Sono cose che magari ci sfuggono, ma quando il bambino aveva 3 anni fu fatto un banchetto. E che cosa avvenne in quel banchetto? Sara, ecco, questo è un punto cruciale per capire anche perché a un certo punto Sara fa una richiesta. Vide che Ismaele rideva. Rideva nel guardare Isacco, ma nell'originale ebraico, sono andato, ve l'ho detto, sono cercato un po' di capire meglio, ma nell'originale ebraico significa ridere in modo malizioso, capisci? Quindi come per dire, questo qua lo aggiusto io, insomma, tra virgolette, no? Perché prima che lui farà i conti con me, sostanzialmente, no? Perché anch'io sono figlio di Abramo. E una mamma se ne accorge di questo. E questa mamma era Sara, e si è accorta del pericolo che veniva da Ismaele, e per questo motivo chiama Abramo e gli dice: manda via e allontana Ismaele e sua madre e mandali via. E è ovvio che Abramo fu molto dispiaciuto di questo, ma molto dispiaciuto. Ma perché era suo figlio, anche Ismaele. Ma abbiamo visto che il Signore invece sapeva e dà ragione a Sara e dice: non ti preoccupare, manda pure via, fai come ti ha detto tua moglie, manda via la tua serva e Ismaele. Poi abbiamo visto che il Signore lo soccorre, viene soccorso nel deserto di Beersheba e tutto il resto. No, no, non lo abbandona, non è che lo manda alla morte. Tutto sommato, anche lì, quando Agar dice: boh, adesso a questo punto è finita la storia, anche lì vediamo che il Signore interviene in suo favore, ma non dobbiamo confondere le ricchezze materiali, no, oppure il benessere materiale, la moltiplicazione materiale, no, con la benedizione spirituale. Perché comunque Ismaele rimane sempre il figlio della serva, della schiava, che forse rende di più. Ismaele ride di Isacco in modo beffardo. Nel capitolo 4 che abbiamo letto di Galati dice: ecco perché Sara disse: scaccia questo ragazzo perché non deve essere erede con mio figlio. Quindi lei vede il pericolo. Sapete, in tutte le famiglie del mondo, quando ci sono state, i problemi sono sempre l'eredità, no? Ma qui l'eredità è molto più grande, e ne lo può essere comunque Ismaele erede, perché è l'erede naturale è il figlio della libera, che è Sara. E quindi, vedete chi è schiavo, si opporrà sempre ai piani di Dio, sempre, sempre, perché è sempre stato così. C'è sempre una persecuzione da parte dello spirito dello schiavo al piano di Dio. E potremmo fare una serie di esempi interminabili nella scrittura. A partire da Caino, vedete, uccise Abele. E fu la prima opposizione. Saul contro Davide. Erode si oppose al piano di Dio, fece uccidere tutti i bambini al di sotto di 2 anni. E Giovanni Battista, Stefano, cioè tutti coloro che sempre si oppongono al piano di Dio, perché sono degli schiavi. A meno che il Signore non ti converte, non ti cambia il cuore completamente, come avvenne, perché conosce che sei sincero, come avvenne per Paolo da Tarso. Però, allora, tutte queste opposizioni avvennero tante volte nella storia della redenzione. Ma Sara ed Abramo, è un problema che si sono creati loro, per mancanza di fiducia, no? Ma mancanza di fede nei confronti del piano di Dio. Ma abbiamo visto che niente può ostacolare il piano di Dio. Agar ed Ismaele furono espulsi dalle promesse di Dio, capite? Le promesse materiali, la sopravvivenza materiale, la moltiplicazione dei figli di Ismaele, eccetera, non hanno niente a che vedere con la promessa di Dio. Abbiamo visto che da Isacco nasce Giacobbe, fino a Cristo. Abbiamo visto che anche Faraone si oppose poi a un certo punto al piano di Dio, si oppose diverse volte. Conosciamo tutte le piaghe d'Egitto e abbiamo visto la fine del faraone, che è finito con tutto il suo esercito nelle profondità del Mar Rosso. Allora questa storia si ripete più avanti con Giacobbe ed Esaù. Vi ricordate? Esaù ha venduto la sua, perché era un infedele, ha venduto la sua primogenitura per un piatto di lenticchie. E quello era un carnalone, in quel momento quello c'era, e gli piaceva quello. E Ismaele non era un credente nelle promesse di Dio. E a causa della sua nascita, nelle case, fece parte del popolo di Dio, nella casa di Abramo. Egli era circonciso nella carne, ma non era circonciso nel cuore. E questo è un concetto primario, perché questo poi, vedete, lo spiega Paolo da Tarso, molto più avanti. Dice: cosa serve la circoncisione della carne? Quella che conta poi alla fine è la circoncisione del cuore. Ma intanto in quel momento Dio ha chiesto la circoncisione della carne per appartenere al suo popolo. Ma la circoncisione della carne non è sufficiente, perché sia la circoncisione di Ismaele e quella di Isacco erano entrambi circoncisi, entrambi, eccetera, eccetera. Così come oggi sono circoncisi tutti gli arabi, tutti gli islamici, ma non sono circoncisi nel loro cuore perché continuano ad opporsi al piano di Dio. Così questo succede anche a coloro che si identificano nella Chiesa, con i quali conviviamo assieme, e non dobbiamo spaventarci se a un certo punto vediamo che delle persone si oppongono al piano di Dio e non riconoscono. Perché? Perché non sono circoncisi nel loro cuore. E noi facciamo discussioni a palate, ma poverino, ma qua, ma là, è la stessa cosa. Poverino, poverino cosa? Cioè, se tu hai il senso delle cose di Dio, Gesù cosa ha detto a Pietro quando Pietro ha avuto quello sbandamento? Gli ha detto: allontanati da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio. Ecco. E allora, a questo punto succede anche a coloro, e molti di noi che si identificano nella Chiesa senza essere circoncisi, come dice Paolo. Ma io voglio farvi una promessa, cioè scusate, una promessa, voglio farvi una domanda, perché si presuppone una domanda seria da fare, e ve la voglio fare personalmente. Credi tu alle promesse di Dio o le rigetti? Caro fratello, cara sorella, ci credi a queste promesse o le rigetti? Se tutta la tua famiglia si allontanasse dalla fede, tu continueresti a seguire Gesù Cristo, il Messia di Israele, o ti allontaneresti anche tu? Continueresti ancora se tutta la tua famiglia ti abbandonasse per causa della fede? Continueresti a credere ancora in Gesù, nelle promesse di Dio? Lo faresti ancora? Chi seguiresti veramente? Le sue promesse? E quindi è importante, cari fratelli e sorelle, sapere che noi abbiamo un Dio che non ci tradisce mai. E non per niente sta scritto: chi ama padre e madre è più di me, figlio, non è degno di me. Non è degno di me. Per questo motivo, quando noi facciamo una scelta, diventa una scelta essenziale. Sappiamo in chi abbiamo creduto. Sappiamo in chi abbiamo creduto. Ma questo non lo sappiamo perché frequentiamo una comunità, perché in quel momento frequentiamo la stessa assemblea, perché sappiamo che chiesa significa assemblea. Frequentiamo la stessa assemblea. Ma non è vero che siamo tutti circoncisi di cuore. E l'abbiamo visto. E può essere che lo vedremo ancora nella nostra vita e nella storia della nostra comunità, come nella storia di tutte le comunità. Quindi, per un periodo, Ismaele e Isacco vissero nella stessa casa e condivisero la stessa comunità familiare, ma poi ci separarono, e tante volte ci si separa per l'eternità, perché un conto se sei figlio della promessa, e quindi sei figlio della donna libera. E noi siamo nella libertà. Se siamo schiavi e siamo nati schiavi, se possiamo diventare liberi, lo diventiamo grazie a Cristo. Se abbiamo creduto veramente diventiamo liberi, altrimenti continueremo ad essere schiavi e non erediteremo le promesse di Dio. E non erediteremo le sue promesse. Quindi Dio ci ha promesso il perdono dei peccati e la vita eterna attraverso la discendenza di Isacco. Ci ha promesso la resurrezione del corpo, dei nostri corpi. Ci ha promesso la gioia ineffabile, cose che questo mondo non ha la capacità di darci. Ci ha promesso un'eredità incorruttibile, senza macchia. Ci ha promesso che nessuno ci rapirà dalla sua mano. E il Signore farà esattamente come Egli ci ha promesso. Amen.